alegría. El brindo que si allunga se vede che prenda tregua.
Eccoci qua, ragazzi. Fatto sentire fino alla fine, ci hanno tentato appunto la nostra meravigliosa sigla di sabato pomeriggio. Immancabile, non siamo andati ormai precisissimi, puntualissimi. Ben trovati da Nicola a questo nuovo appuntamento con Siamo una Furta, in diretta web radiofonica, fino alle 17 su radiofonica.com. Come dice il mio amico Pierpaolo, che salutiamo, che tornerà i prossimi sabati, col PH, non vi sbagliate, siamo l'unica trasmissione, anzi la più seguita, dal 15 alle 17. Forse perché andiamo solamente noi in onda a quell'ora, non si sa, però siamo per ora i più seguiti, dal 15 alle 17. Poi un giorno scopriremo perché di questo diciamo primato. Oggi come sempre storie, realtà importanti, ma bando alle ciance. Poi da domani, come sapete, al massimo da lunedì ci sarà il podcast disponibile sul sito della radio, ripeto, radiofonia.com, scritto con PH, e in diretta web oggi fino alle 17 come tutti i sabati pomeriggi. Bando alle ciance, sentiamo gli ospiti, che sono un ritorno e un ritorno anche, insomma due amici che mi ritornano a trovare, sono veramente contento. E quindi un ringraziamento perché è tornato dopo un po' di tempo a Paolo Bancarione. Ciao Paolo,
buonasera a tutti,
ben trovati
a voi, a
grazie
tutti gli ascoltatori
per essere venuto. Abbiamo un po' di mute, abbiamo parlato giusto di un po'
è
di
sempre
mute.
Un piacere essere qui. E poi ecco, prima fuori onda stavamo dicendo che tra l'altro è una bella settimana perché ci sono diversi ricorrenze, diciamo, sì. No? Due compleanni, che oggi è il compleanno di Lucio Dalla e 80 anni, e poi anche domani è quello di Lucio Battisti, sempre 80 anni, e c'è la ricorrenza del primo marzo dei 50 anni dell'uscita di The Dark Side of the Moon di Pink Floyd, che sì, credo che è un disco storico, sì. Forse almeno per me uno dei dischi più belli della musica mondiale.
Battisti dai a cantare insieme, che spettacolo sarebbe stato.
Battisti, non l'ho mai visto perché in realtà ha fatto pochissimi concerti, sì. Lucio Battisti, quindi ero piccolo e per me è stato impossibile andare a vedere un concerto, mentre Dalla l'ho visto diverse volte, anche insieme a Morandi, mi ricordo ad Assisi, addirittura un capodanno. Era Lucio Dalla e Gianni Morandi, che poi l'ho visti anche a Pesaro quando facevano il loro tour ufficiale dalla Morandi, e poi vabbè, l'ho visto anche da solo. E tra l'altro quando io andavo all'università a Urbino, lui insegnava a Urbino, ma non l'ho mai incontrato perché lui insegnava tecnica pubblicitaria, aveva un corso e spesso si vedeva lì per Urbino, ma non ci siamo mai incrociati. No.
Con un aggettivo come definirti? Poi passo a
Dalla geniale.
Infatti ovviamente anche a me è geniale, però
geniale perché era un folletto pazzo, che comunque era lui stesso e pieno di iniziative, di idee, insomma una persona diciamo fuori dagli schemi, quindi sicuramente tutta la musica che ci ha regalato deriva dalla sua genialità, dal suo essere alla fine se stesso, personaggio particolarissimo.
Assolutamente, veramente due grandissimi cantanti. E poi parliamo anche per la tua musica, perché non parli anche della tua musica.
Sì, anche se diciamo rispetto a queste persone di cui stiamo parlando mi considero un minore.
Però la tua musica, è importante parliamo anche della tua musica.
Va bene,
ben trovato a Marco, ciao Marco, della realtà EMAE, dimmi se dico bene.
Sì, sì.
E ormai insomma, è stata anche tu una presenza, ci fa piacere, costante, ci fa piacere perché no? Andiamo avanti questa collaborazione, questo no? Conoscere e non scordarci della vostra realtà, non dimenticare della vostra realtà.
Come si è detto tante volte, si ritorna nei posti in cui si è stato bene. Con te siamo stati sempre bene, io personalmente, noi di Remare, quindi non ci facciamo pregare più di tanto per tornare e ritornare.
Chiamami, va bene anche per così. Però sei venuto da solo oggi, giusto? Non sei venuto da solo oggi?
No, oggi non sono venuto da solo, sono venuto con un'altra amica di Remare, Michela qui, che è umbra e di Cannara, è venuta oggi con noi a di Remare a parlare appunto della nostra associazione, di quello che abbiamo fatto e di tutte le cose che abbiamo in programma per questa primavera, quest'estate, insomma, abbiamo tante cose in cantiere e ve ne parleremo durante
la trasmissione.
Intanto Michela adesso
grazie Michela, ben trovata e benvenuta.
Grazie, ci dirà qualcosa lei di suo, insomma, ecco.
Adesso ti faccio una domanda, qui poi inizio con le domande. No, devi qualche domanda, almeno due devi sfidare, due, non faccio, non bravo, non faccio cattivo, che poi manco c'è parla anche di uno spettacolo teatrale che si svolgerà a Gubbio
il 22 aprile, naturalmente 2023, la seconda settimana dopo Pasqua. Spettacolo, ripeto, al Teatro Comunale Gubbio alle 21 di sera, e lo spettacolo si chiama Il Sapore del Perdono. Noi diamo sempre questi titoli un po' particolari, perché noi, questo è il quarto spettacolo che facciamo dopo che nostra figlia ci ha lasciato nel 2017, e cerchiamo tutte le volte di raccontare un pezzetto della nostra storia. Questa volta racconteremo appunto la necessità di perdonare, di essere perdonati, a me, a Maddalena e a tutti quelli che ci hanno accompagnato in questi anni.
E poi iniziamo, dico che oggi è difficile perdonare, è diventato ancora più difficile, invece è importante qualche volta saper perdonare e saper andare avanti, no? Invece oggi è diventato qualcosa di reale, di difficile in generale, poi senza addentrarsi nei vari contesti.
Il perdono è sempre difficile, io posso dire tranquillamente, senza alcun patema d'animo, che nei momenti peggiori ho odiato tutti, ho odiato i dottori, ho odiato le medicine, ho odiato gli ospedali, ho odiato tutti, ho odiato anche chi cercava di confortarmi, ho odiato anche me stesso. Con gli anni, con l'addolcirsi di tutto il nostro trascorso, ho perdonato tutti, mi resta ancora da perdonare me stesso, ma questa è qualcosa che prima o poi...
Prima poi, appunto. Allora Paolo, andiamo subito con una canzone idea o vogliamo
sparare? No, ma visto che ha parlato del perdono, insomma, il mio nuovo CD si intitola Buongiorno Amore, proprio ecco. L'ho intitolato così perché credo che ci sia bisogno appunto dell'amore, no?
Per perdonare, sì, beh, fondamentale.
Se non abbiamo noi stessi, non riusciamo nemmeno a perdonarci, credo, no?
Sì.
Alla fine. E quindi è una tematica importante che l'ho voluto affrontare solo dopo i 50 anni, perché credo che sia diciamo l'argomento più dibattuto, ma il più banalizzato in assoluto, no? Se
sì.
Sentiamo canzoni anche a Sanremo, il 90% sono canzoni d'amore, però alla fine ci rimane ben poco,
sì, con un taglio
di questo amore,
ecco,
insomma,
ecco. Mentre lo preparo ti voglio chiedere, vuoi un attimo parlare di questo album?
Sì, ti posso dire come è nato. Nato da una provocazione,
okay.
Nel senso che io, non essendo, come dicevo prima, famosissimo, per fortuna dico io sempre, mi arrivano quindi delle domande, insomma, mi scrivono delle persone, e fortunatamente, essendo pochi, riesco anche a rispondere a queste domande, no? E cerco sempre almeno di rispondere a tutti. E un giorno una ragazza mi ha detto: ma come mai le tue canzoni non parlano d'amore? Beh, lì per lì sono rimasto un po' così, quasi spiazzato, no? Perché dico, alla fin fine l'amore c'è sempre nelle mie canzoni, anche se non ne parlo in maniera proprio diretta, però
c'è.
Credo che c'è. E allora però è stato un ragionare, no? Ci ho riflettuto, ho detto, beh, effettivamente proprio canzoni specifiche su tematiche d'amore non l'ho mai fatte. E ripeto, siccome ormai sono 20 anni che faccio questo mestiere, insomma, ho detto forse è giunto anche il momento di poter affrontare una tematica così importante e delicata. E quindi ho parlato dell'amore in tutte le sue sfaccettature, amore non solo tra due persone, ma anche l'amore per la natura, l'amore per la vita, l'amore in vari aspetti, no? L'amore universale, insomma, io l'ho concepito così, insomma.
E lo sentiamo.
E ecco, tutto qua. Questo è stato un po' l'inizio di questo lavoro.
E Michela e Marco, anche voi si parla di amore, no? Amore per la vita, che ha un valore, no?
Sì, sì.
Fondamentale.
Naturalmente il nostro, adesso per riallacciarmi al discorso di
Paolo.
Io ritengo che quando si fa un qualcosa che ci piace, diciamo una performance artistica come quella che fa Paolo o che potrebbero fare i miei artisti a teatro l'amore è fondamentale, altrimenti non viene
non
bene.
Si fa niente,
non,
no,
non viene bene.
Concordo.
Nel nostro caso, nel caso mio e di quella di Michela, l'amore è fondamentale per alzarsi la mattina e affrontare un giorno nuovo, perché altrimenti non ce la farebbe.
Allora sentiamo Buongiorno Amore di Paolo Bancarone. Ho detto bene?
Grazie.
A fra poco.
Buongiorno amore.
Paolo, eccoci qua, siamo tanti in diretta a Radiofonica. Complimenti.
Grazie.
Perché
grazie.
È bello questo stacco fa voce, chitarra, no? Queste tante chitarre che sono. E poi c'è parole che mi hanno fatto pensare, no? Quanto i chi se. Quanto è difficile entrare nel cuore di te, no? Quindi parole che hanno anche, no?
Ci sono delle
domande, no?
Delle domande, ma anche delle citazioni, no? Perché come ho detto prima, magari dell'amore ne hanno scritto quasi tutti, insomma, quasi tutti i cantanti hanno scritto d'amore. Che ne so, ci vuole dedizione a un certo punto, dico, lì cito ad esempio Fossati, no? La costruzione di un amore, no? Dice spezza le vene delle mani, mescola il sangue col sudore se ne rimane, no? Quindi l'amore è impegnativo, una cosa insomma grande, ci vuole veramente dedizione e tanta passione come dicevano loro, e credo che anche nella loro associazione se manca questo appunto, la dedizione, la passione, tutto finisce,
infatti,
no?
non
si arriva da nessuna parte.
Ma da loro poi torno con te, eh. Allora, Marco, ci siamo visti un po' di tempo fa.
Sì, un po' di tempo fa.
Dove eravamo rimasti? Dove ci siamo rilassati? Poi chiedo passo a Michela.
Eravamo rimasti, appunto, tanto noi veniamo qui per l'associazione, eravamo rimasti con l'associazione, abbiamo continuato a fare una serie di eventi noi. E questo martedì, il 28, c'è stato un convegno a Perugia, a Villa Umbra, a Pila, organizzato dal dottor Prontera in collaborazione con Mitocon, che è la mia associazione di riferimento, perché quella delle malattie mitocondriali, molto partecipate, sono stato un centinaio di partecipanti, quindi dottori, infermieri, neurologi dell'ospedale che hanno contribuito a dare un taglio diciamo importante all'evento. Remare continua a fare una serie di iniziative, fra due settimane daremo il primo premio Remare, lo posso dire qui, a chi va tanto lo sa, va al dottor Prontera dell'ospedale,
lo salutiamo, sì.
Per cui diciamo siamo pieni di iniziative, ci ha convocato l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni, perché vogliamo fare una serie di eventi nei comuni. Bello. Per coinvolgere, far conoscere l'associazione, coinvolgere i malati, a aumentare i nostri iscritti, perché naturalmente tutte le associazioni, come noi sappiamo, valgono se il numero c'è, se si fa volume, se si fa massa critica, altrimenti certo. Quello che possiamo fare se siamo in pochi è poco, naturalmente.
Comuni fuori Umbria, anche dici, quindi comuni italiani?
No, l'ANCI Umbria.
Ah, okay,
adesso
perfetto.
Siamo con l'ANCI Umbria, ci limitiamo a Londra.
No, perché sapevo.
Dopo magari crescendo.
Un giorno, chissà.
Noi siamo aperti a tutti, noi non abbiamo preclusioni di sorta.
Santo, no, Michela, chi è Michela?
Chi è Michela?
No, Marco, ci ha detto, ma chi è Michela invece? Vai.
Allora, io sono appunto Michela, sono la mamma di una bambina ultra rara, ce ne sono 30 casi in tutto il mondo della microdelezione che ha mia figlia, e faccio parte di Remare, faccio parte di RSP di cui vi ha già parlato Eleonora, e faccio parte anche di ANFAS, che nella declinazione Umbra diventa ANFAS per loro.
Allora approfitto, salutiamo Moia, perché anche Moia la conosco, e salutiamo sia Eleonora che Moia, che sono venute una volta.
Ciao,
un sabato.
Spero che non ascolti, perché niente, per fortuna la patologia di mia figlia non ha necessità, diciamo, di farmaci, ma avrebbe bisogno di un piano sanitario specifico, perché poi comunque si tende ad assimilare con questa patologia e gli interventi che si fanno per le patologie rare, è una problematica, diciamo, in generale delle patologie rare, con patologie che sono in letteratura, quando ci sono poi in realtà delle difficoltà che sono personali. Anche nel gruppo della stessa patologia già troviamo, no, delle singolarità, delle differenze che cambiano in base non solo al soggetto, ma anche in base all'ambiente che lo circonda. Quindi poi riuscire a incastrare una patologia rara all'interno di una patologia che non lo è ancora, diciamo, più difficile.
Ti posso chiedere se ti faccio questa domanda, mi puoi anche dire no, non rispondo, perché so che può essere una domanda molto personale. Hai scoperto la madre di tua figlia quando era piccola? Com'è stata questa?
Allora, lei è gemella con un maschietto. In serie di ecografia era stato si era visto che avevano un falocele, che è la non chiusura della parete addominale. In genere, associata a questa patologia, ci sono appunto delle malattie rare. Cioè questa patologia, scusa, ho rovesciato, è associata a malattie genetiche, comunque non necessariamente rare. Quando è nata, prematura 33 settimane, quindi circa 7 mesi e mezzo, ha passato 21 giorni in incubatrice, e in quel frangente sono stati fatti vari controlli per accertare che non ci fossero danni agli organi interni, ma diciamo che la dottoressa che era responsabile in quel momento del reparto di genetica medica aveva qualche dubbio sicuramente. Poi siamo andati al servizio di riabilitazione dell'età ovulativa quando aveva 4 mesi, su consiglio della pediatra, per comunque risolvere problemi che anche il fratello aveva, cioè difficoltà motorie, quelli che chiamano, sono delle patologie, diciamo, dovute allo schiacciamento, anche al fatto di essere in spazi stretti, alla prematurità.
Dunque, le attività motorie, diciamo.
Sì, e a distanza di 8 mesi dall'ingresso al servizio di riabilitazione dell'età evolutiva, la fisioterapista si è resa conto, e quindi in collaborazione con la neurologa, si sono rese conto che in Nicole alcune difficoltà permanevano, come l'incapacità di tenere sul capo, come il non gattonare, eccetera eccetera, e quindi ci hanno chiesto un'analisi a livello genetico. Aveva 18 mesi, quindi era molto piccola. Nel frattempo comunque sono stati messi in atto tutti gli interventi che in quel frangente si potevano fare, e siamo arrivati al reparto di genetica medica però con una consapevolezza dall'altra parte che era probabile, altamente probabile, vista anche la storia clinica, che ci fosse questa patologia.
Adesso ha quanti anni ha Nicola adesso?
11.
La salutiamo, ciao Nicola.
Ciao Nicola.
Prima di passare a Paolo, una domanda che ho fatto anche a Marco, che fece all'inizio teorico, non quando sono qua da noi, e lo faccio anche a te. Grazie a voi abbiamo scoperto che quanto è importante la diagnosi, la cura e conoscere, sapere, no? Non chiudere gli occhi e non pensare che no, non c'è questo mondo delle malattie rare, no? Faccio a te che sei mamma, ci vuoi coraggio, ci vuoi un po' di incoscienza o ci vuoi l'amore di una mamma? Perché no, comunque parlo di momenti difficili, no? Quando si scopre la mia figlia, non solo in famiglia, ma penso anche in ambiente circostante. Quindi qua è la forza maggiore che ti porta a dire ok, scopriamo, no, arriviamo fino in fondo, perché voglio la verità, tra virgolette.
Allora, da un lato è una necessità, perché comunque no, riesci ad affrontare meglio ciò che conosci, per quanto possa essere terribile, è comunque necessario conoscerla, una cosa per affrontarla. Io e mio marito, ci ha colpito una frase che ho ripetuto anche in altre sedi, poi con Eleonora, Marco oramai l'avrà sentita 100 volte, una frase del genetista che ci disse che la cosa peggiore che potevamo fare era infilare la testa sotto la sabbia.
Infatti il concetto era quello, poi non l'ho saputo.
E quindi infatti l'ha riportata subito alla mente. E io e mio marito abbiamo sempre pensato che sia forse ancora più incosciente fare finta di niente, ma anche molto tragico, perché poi comunque non si dà la possibilità a questi ragazzi di tentare per quanto possibile di superare le difficoltà che hanno, magari lasciarli in balia della fortuna, del un po' di loro stessi, come, no, tra virgolette, abbandonarli.
Sì,
come,
sì. Quindi. Ma vuoi aggiungere qualcosa?
No. Penso che
quella frase sia, no?
Quella che ha detto, la frase che ha detto Michela è perfettamente in tiro con quello che tutti noi vogliamo. Noi per tutti i nostri figli vogliamo una vita degna di essere vissuta.
Sì, penso che tutti non hanno diritto, ancora
tutti
più
hanno diritto,
chi ha rifiuta a merita avere una vita con dignità e con dignità, spazio,
con sulla dignità con spazio. Voi.
Paolo, mettiamo una canzone di
Dario
Battisti. Chi mette un nuovo?
Dimmi
tu. Dimmi tu, Dario Battisti, sei tu. Sei tu.
Mi ha suggerito Michela prima, nel senso che mentre parlava c'è una canzone. Di solito non cito mai le canzoni quelle più famose perché tanto le conoscono tutti. Ce n'è una che si intitola Dio mio no. Magari quando ti accadono queste cose, uno forse è anche un'imprecazione che uno inizialmente fa, no? Dio mio no,
ci sta anche l'imprecazione,
perché è capitato proprio a me, no? Perché anche se la canzone parla di altro, però insomma mi ha suggerito questo titolo, che tra l'altro è una canzone del 71, che
infatti
è la mia data di nascita.
Luci Battisti, ha definito Battisti, come definiresti?
Battisti anche lui è rivoluzionario, perché ha rivoluzionato la musica in Italia, cioè lui ha portato un pochino quel modo di suonare anche un po' anglosassone, sì, americano, come i Beatles hanno fatto la rivoluzione nel pop, lui credo che abbia fatto la rivoluzione a livello musicale in Italia, insomma.
Sì. Quindi
un rivoluzionario.
Magari ci fosse un altro Battisti, non potevo. Ce n'è uno e basta.
Uno ogni 100 anni.
Esatto.
Sono persone che no. In Italia in quegli anni abbiamo avuto una serie di geni, da Battisti a Laglia, a Dalla, a De Andrea, a Pino Daniele,
sì,
che
sì,
comunque
sì,
hanno fatto musica di altissimo livello.
Sì.
Battisti tranquillamente possiamo definirlo geniale.
Sì.
Io mi reputo fortunato, ecco, come diceva lui, di essere cresciuto in un periodo
bello
come quello.
Beh,
perché
sì,
veramente non c'era da annoiarsi.
No, assolutamente no.
Musicale.
Sono
felice
molto. Guarda, Dio mio, no, Lucio Battisti. A fa poco, ragazzi. Paolo, eccoci qua, che siamo tornati in diretta web, ragazzi. Abbiamo sfumato, dura 7 minuti questa canzone.
Sì, abbiamo sfumato proprio su Alberto Radius, che è venuto a mancare da poco, e è stato anche lui una delle chitarre più belle della musica italiana, suonato in tantissimi dischi, tra cui anche in quelli di Franco Battiato, ad esempio. Magari non tutti lo sanno che nella voce del padrone, il disco più venduto
di
Franco, le chitarre sono tutte di Alberto Radius, quindi ha suonato con Battisti, con Battiato, con la
gente
formula, cioè no, sì, erano veramente, stiamo parlando di persone di un certo livello.
Prima di tornare a Marco, allora, sono 20 anni, pare che fai, no? Che
sì,
canta Autoraggio, di bene, dimmi se
sì, sì.
Come è cambiato Paolo da quel primo anno che ha iniziato a fare il cantautore? Poi va sempre lo stesso?
No, sono sempre io con un po' più di esperienza, no? Perché poi grandi cambiamenti uno credo che magari sono diventato più maturo, insomma, ho affrontato magari cose da punti di vista diversi, però insomma sono sempre io, perché l'ho fatto sempre con una certa coerenza e con la voglia di fare musica, non di vendere dischi, che sono cose diverse, di fare spettacolo, di fare, ecco. Quindi l'approccio è rimasto sempre lo stesso, e dicevo grazie a Dio, perché magari persone che avevano iniziato con me in quel periodo, che hanno avuto successo, poi ho visto che hanno fatto delle finacce, quindi contento, sì, dico, forse la mia vita è meglio che sono rimasto un pochino più in sordina da una parte, e ho fatto comunque le cose che mi davano soddisfazione nella vita. Insomma, io alla fine insegno, il mio lavoro è quello di fare l'insegnante, quindi.
E la musica, che insegnamento è importante,
e come no,
ha un ruolo importante. Quest'ultimo mese CD, che rappresenta per Paolo quest'ultimo CD che hai fatto? Che cosa...
È stata una bella scommessa, insomma, che ancora, ecco, adesso sta diventando un libro, perché come ben sai, i miei CD solitamente escono sempre insieme al libro, perché anche questo, per il fatto che non tanto i dischi non si vendono più, poi una parte comunque che mi rimane sempre fuori le canzoni, e ho bisogno comunque di esplicitarle, quindi la esplicito nei libri, quello che mi è rimasto fuori dalle canzoni, e quindi diventano libri CD. Solamente che il libro abbiamo tardato un po', uscirà, insomma, penso ad aprile. Okay. Quindi tornerò,
Mi hai anticipato la domanda, perché cioè, anche
tornerò
lì
a parlare male del libro.
Assolutamente. Ascolta, prima di Marco, e fai qui, telefonata dobbiamo fare. Sei d'accordo? Metto la playa d'amore, vogliamo sentire questa.
La playa d'amore, sì, questa invece è l'amore per la natura. L'ho scritta in Sardegna, nella parte sud della Sardegna. La playa d'amore è un luogo che esiste davvero. Insomma, una sera, con un po' di amici sardi, mi avevano invitato in questa playa a suonare, sai come si fa, e alla mattina, alle 6 della mattina, mi hanno trovato con la chitarra, con un foglio che stavo, si dice, ma che fai con la chitarra alle 6 della mattina? E stavo scrivendo quello che era accaduto la sera prima.
Beh, perché poi i ricordi nella serata ti portano a
E quindi questo è l'amore per la Sardegna e per il mare, per la natura.
E mai in compagnia, io ci ho lavorato un anno in Sardegna.
Però che mai in Sardegna non ha i vai, come si dice, no? E quindi
è come l'Africa, ti rimane dentro.
Come tante te, appunto. E quindi a Paia dell'amore di Paolo Bancarone. A fra poco, ragazzi. Paolo, complimenti, perché dicevamo, è come stai in Sardegna, no? Cioè, un emiliano, cioè proprio ti fai in mezzo in questo ambiente, no? Non solo le parole, ma anche proprio atmosfera, gli strumenti.
Abbiamo ripreso un po' il concetto di Fabrizio De André in Creusa de Mano, dove c'è stata anche una ricerca di strumenti particolari proprio del Mediterraneo da inserire dentro la canzone.
Poi torniamo a te, vai, metti viva voce.
Ecco, Massimo, Max, ti metto in viva voce.
Ciao, Max. Max, sì, mi senti? No. Ciao.
Eccomi.
Ciao, buongiorno, buonasera, forse c'è questo.
Buon pomeriggio,
hai ragione. Grazie per essere intervenuto. Allora, chi è Max Caramonte? Faccio a te come di presentarti. Sei sempre legato a questa realtà di mai, ma chi è precisamente Max Caramonte? Vai.
Chiaramonte è una persona affetta da una malattia rara chiamata porpora trombotica trombocitopenica. Attualmente ricopre il ruolo di presidente dell'Associazione Nazionale che rappresenta tutti i malati di questa patologia, e come tante altre associazioni e tanti altri malati facciamo parte di questa rete regionale creata per l'Umbria, chiamata De Mare.
Presidente nazionale, tu mi hai detto, no? di questa associazione, no?
Sì.
Quanto è difficile, oppure quanto è anche meraviglioso far conoscere una realtà come è la vostra, come la tua? A giorno d'oggi ti parlo, quindi a giorno d'oggi, come ho detto prima, come perdonare anche il coraggio è una cosa non così facile da trovare. Quindi ti dico, ti ringrazio per questa testimonianza, ti faccio un anno in bocca al lupo, spero che la ricerca e insomma la medicina continui ad andare avanti per dare a voi la possibilità di vivere, Quindi grazie di cuore per la tua testimonianza, in bocca al lupo, e spero un giorno di averti ospite qua a Perugia in trasmissione da vivo, così da poter continuare la nostra chiacchierata.
Molto volentieri.
Grazie
a voi.
In bocca al lupo.
Grazie.
Ciao Max, grazie. Ciao.
Grazie Max.
Grazie Marco.
Tanto ormai siamo qui tutti i mesi, prima ci verrai poi di persona, dai.
Poi arriva, sì. Certo. Ciao Max, grazie.
Ciao, alla prossima.
Ciao.
Vuoi aggiungere mai?
No, mentre parlava, perché comunque ricevo degli stimoli, delle cose, insomma, dalle parole delle persone. E appunto stavo riflettendo su questo disco, The Dark Side of the Moon, no? Che è il lato oscuro della luna, che è stato un disco dove parlava delle paure della vita, no? Quindi la paura anche della morte, no? Cioè farci i conti tutti i giorni, no?
Sì.
Come diceva prima Max. E quindi è un disco che parla di questo, praticamente. Cioè la grandezza di questo disco, già a livello musicale,
è
diciamo, sì, è il top. Direi quasi il disco perfetto. La perfezione non esiste, però lo definisco quasi il disco perfetto. E c'è una canzone che è Brian DeMage,
sì,
che magari la possiamo
ascoltare.
Già
pronta, dimmi.
E questa parla un po' della malattia mentale, invece, no?
E la mettiamo, e ringraziamo ancora Max per la sua dipendenza. Perché oggi mi hanno colpito, parliamo con la musica, i numeri. Perché poi nel parlare i numeri spesso fanno differenza. E i numeri che ha detto Max sono, no, sono, fanno pensare.
I numeri nelle nostre patologie sono sempre, noi combattiamo con i numeri, perché la grossa industria farmaceutica non investe per vendere il medicinale a 10 persone, a 30 persone in Italia, perché non ci investe,
certo.
Perché non dovrebbe farsi carico lo Stato di queste cose. Adesso ci sono le famose start-up che partono, ne partono decine, si dedicano a una malattia, quando scoprono il farmaco la grossa industria farmaceutica li acquisisce.
E
per cui le speranze non sono morte, però le speranze ce l'abbiamo ancora.
Speriamo bene. Quindi Pink Floyd con
Brian
DeMage. A fra poco, ragazzi.
The lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the lunas on the path. The lunatic is in the hall. Lunatics are in my home. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more.
Fino alla fine, perché Pink Floyd sono i Pink Floyd.
Sì, se no sai che possiamo mettere anche questo chitarra voce piano basso e batteria, perché c'è Maurizio Pugno alla chitarra, ci agganciamo sul blues, su ste cose.
Perfetto,
no?
Perfetto. Dicevo, siamo andati in dieta, farei sentire fino alla fine, ma i tempi della dieta, però Pink Floyd sono, che dire, sensazionali, no?
Sì,
come
sì.
Definiresti? Abbiamo detto di Daya, geniale, Battisti, anche i Pink Floyd sono?
Supersonici.
Beh, mi piace.
I Pink Floyd personalmente li definirei i Michelangelo
sì. Su alcuni altri gruppi della musica che hanno fatto veramente, che hanno veramente dei fuori cassa, no?
Uno dei 3-4-5 gruppi artisti che hanno comunque lasciato un segno indelebile.
Assolutamente
lasciano un segno indelebile in chi li ascolta.
E dicevo, no, che c'è un mio brano dove ho ripreso un pochino questa idea, no? Si sentono anche i cori femminili spesso nelle canzoni dei Pink Floyd, c'è questo blues, queste voci che entrano, no? io nel mio piccolo, cioè, ci sono due citazioni, che una è su Battisti, no? Perché era il contrabbasso, la batteria, eccetera, un album di Battisti, l'ho chiamato chitarra, piano, basso e batteria.
Lo sentiamo.
E quindi questa è una citazione riferita a Battisti. E poi invece a un certo punto, essendo una canzone blues, si sentono questi cori femminili, queste voci che invece richiamano questo discorso che spesso facevano a livello musicale Pink Floyd, sì, sempre con le dovute distanze.
Spettacolo. Siamo arrivati a fine, però prima di chiudere, allora vuoi fare una domanda sia a Michela che a Marco. Fra un anno ci piacerebbe e hai già un qualcosa, no? Abbiamo fatto, avete fatto cose tante importanti, state veramente facendo un lavoro immenso, però adesso pensate, provate con gli occhi e pensate, fra un anno o te tornare qua per continuare a parlare di nella vostra età, ci piacerebbe?
Fra qui a un anno ci piacerebbe che la consapevolezza che abbiamo instillato in questo anno poco più di remare nella comunità umbra fosse ancora più profondo, che noi riuscissimo a essere un punto di riferimento per le persone che hanno le malattie rare, un punto di riferimento per le persone che sono malate. Adesso lasciamo perdere le malattie rare, perché vorremmo poter essere di aiuto a tutte le persone che combattono quotidianamente con una vita diciamo indegna, per dargli una vita degna di essere vissuta, per come dicevo prima.
Michi,
io vorrei, oltre, come dice Marco, a essere un punto di riferimento per i malati rari, vorrei anche essere un punto di riferimento per le famiglie dei malati rari,
che è importante.
Io faccio parte anche di CONFAD, che è un'associazione che si occupa invece dei caregiver, e non so se hai sentito la notizia di questo ottobre che l'Unione Europea ha sanzionato, sì, l'Italia, e questo secondo me sarebbe un punto fondamentale, perché io li sentivo parlare, loro hanno già una certa età, mentre io invece vorrei anche che fosse
Marco, ti guarda un attimo interdetto.
No, vabbè, nel senso, diciamo, loro hanno avuto comunque, no, hanno fatto un loro percorso. Io invece ho il mio percorso personale condizionato da una malattia con cui sono entrata in contatto ancora, diciamo, non inserita, diciamo, nel mondo reale. Ecco, e quindi è un po' forse anche la generazione, un po' la...
Ora, se vuoi venire qui in radio a parlare con questa associazione, se sei d'accordo, puoi fare una puntata.
Ecco, vorrei anche un po' di equità, come anche per noi poveri caregiver che veniamo spesso dimenticati, accantonati.
Se vuoi ti aspetto e parliamo di caregiver. se idea ti piace, te la faccio in diretta la proposta, quindi
parlare di caregiver sarebbe fondamentale. Vorrei precisare per gli ascoltatori che potessero avere qualche dubbio: età anagrafica 60, età mentale 15, scarsi.
Però i 22, tu 60 navi, quindi fai un qualcosa, ricordiamo a Gubbio.
Allora, noi sì, ricordo ancora una volta, il 22 c'è uno spettacolo al Teatro Comunale di Gubbio alle 21, è un sabato sera, sarà il quarto spettacolo che noi faremo in ricordo del nostro angelo che 6 anni fa ci ha lasciato e che... fra le tante cose che ci ha lasciato e la voglia di ricordarla nel modo migliore.
Assolutamente, grazie. I contatti, poi chiudo con Paolo.
I contatti, allora, il mio telefono è 335-74-57-493.
Precisissimo.
Troverete tutte ci saranno le locandine, perlomeno per chi abita a Gubbio, ci saranno le locandine in giro. Ci saranno spazi sia su Remare che su Facebook, su Instagram, con la pubblicità dello spettacolo. Vi invito tutti a venire a vederlo, anche perché mi serve vendere i biglietti, ragazzi, mettetevi.
Paolo viene e se sono io vengo
io sicuro,
quindi le persone hai già
e lo troverete pubblicizzato anche su Finestre di Assisi.
Io ti aspetto per le Finestre e altro, sappio Michi. Grazie ragazzi, grazie di cuore, grazie. Poi vi aspetto.
Grazie a te Nicola che ci ospiti sempre mese. Con professionalità, gentilezza, empatia che è difficile incontrare.
Grazie mille. Paolo, sono in casa di Fanano, mi piacerebbe
ritornare qui e presentare il libro.
Beh, mi piace.
Speriamo meno di un anno.
Mi prenoto quando viene lui che voglio il libro.
Un po' prima di un anno, dai. Voi sei già, c'è qualcosa che non hai ancora realizzato, oppure sei soddisfatto, qualcosa che non hai ancora realizzato come cantautore, oppure sei soddisfatto?
No, sono soddisfatto, anche perché te l'ho detto, insomma, lo faccio con una certa consapevolezza, per cui tutto quello che accade è un qualcosa sempre di bello, positivo e di nuovo, insomma, quindi senza tante pretese.
CD dove possiamo trovare?
Ma il CD in realtà si trova su Bandcamp, che è un sito online che vendono musica. Bandcamp, Paolo Brancaleoni, ma poi sarà comunque allegato al libro, quindi diciamo che c'è il doppio prodotto, tra virgolette, culturale, diciamo, perché non è un prodotto che si consuma, usa e getta, insomma. E quindi va bene, chi comprerà il libro avrà anche all'interno le canzoni.
Allora, cerchiamo con questa canzone, chitarra, voce,
piano, basso e batteria,
tutto, cioè, tutto, fantastico, sì. Meraviglioso. E invece la canzone di Dalla che abbiamo setto, me la ricordi, abbiamo
o meglio di Dalla, dopo metteremo, visto che lui ha parlato del suo angelo, il ricordo dell'angelo che non c'è più tra noi, Angeli di Lucio Dalla, okay, mettiamo
okay, bellissimo, grazie
Angeli,
anche
queste
bellissima.
Due canzoni. Paolo, grazie mille, grazie di cuore, ti aspetto, vengo in bocca al lupo e continua a scattare tanti uomini.
Grazie a te, io mi associo a loro, perché è sempre un piacere stare qui. Grazie. Con te e con gli ascoltatori di Radio
Fonica. Vi lascio un po' di musica, di bella musica, con la voce di Paolo. Noi ci vediamo fra pochissimo, di altre storie belle e con altre persone. Grazie ancora, grazie e a presto.
Grazie a voi.
Fra pochissimo.
Grazie a te e grazie agli ascoltatori, naturalmente.
Eccoci qua ragazzi, siamo sotto fondo questa canzone di Paolo, lo ringraziamo, veramente è molto bella, questo miscuglio di non solo di voce ma anche di tanti strumenti musicali. Allora, come nel Paione, soluzioni, volanti, su siti tetti tre, diventano altri due titolari, no, altre storie assolutamente belle. E quindi un ben trovato a Claudia Fofi. Ciao Claudia.
Ciao.
Bentornato, era un po' che non ci vedevamo, quindi grazie per essere venuta, per essere tornata con noi. È un ben trovata, debutto prima volta, ma per me sono faccio domande difficili, quindi tranquilla, a Margherita. Ciao Margherita.
Ciao.
Della realtà dei Insensati,
sì.
Che è una realtà, dirò tu per un attimo,
sì, siamo un'associazione che nasce a Cassino del Lago,
okay.
E siamo tre amici musicisti, insegnanti, ognuno con la sua carriera, però siamo cresciuti tutti quanti presso la scuola di musica del Trasimeno, che ha sede a Cassino del Lago. E poi da lì, dopo essere cresciuti, andati via, ritornati, ripartiti, ognuno con la propria carriera, col proprio percorso, abbiamo deciso di creare una realtà lì, sempre a Cassino del Lago, proprio come forma anche di restituzione comunque a un luogo che è per noi caro e che comunque ci ha dato tanto, quindi ci ha permesso di fare poi la nostra carriera da musicisti. E abbiamo organizzato questa associazione che dal 2018 organizza una piccola stagione di concerti, per ora piccola, noi poi speriamo ovviamente diventi sempre più importante.
Di porto fortuna, non fammi
sapere. Esatto. E proprio lì a Cassino del Lago, perché lì dentro alla sede della scuola di musica c'è una sala da concerti davvero bella, e la sala della musica, e proprio lì appunto organizziamo questi eventi, insieme agli eventi appunto che sono di fatto di musica classica principalmente, però con contaminazioni diverse, teatro,
bello.
E letture, un po' spaziamo un po', insomma. E domani infatti abbiamo una data che è avremo i Billy Brass Quintet che sonorizzeranno dal vivo il film Le Voyage dans la Lune di Méliès, e considerato il primo film di fantascienza della storia, insomma, del cinema, quindi ci sarà comunque, no, una commistione diversa di non solo musica, ma c'è anche altre forme d'arte. E proprio perché l'idea è di avvicinare più gente possibile, più pubblico possibile, e proprio farlo anche all'interno appunto di una scuola di musica, dove appunto ci sono tanti ragazzi, tanti bambini, tanti giovani che magari hanno la possibilità di vedere eventi, assistere a eventi di grande livello, però comunque vicino casa e proprio accanto a loro, insomma. E da qui appunto abbiamo deciso di fare, ecco, questo investimento proprio mentale e operativo, insomma, in prima persona. E quindi niente, oltre a questo però ci abbiamo cercato di implementare un po' anche un'attività che è quella dei master, quindi corsi di perfezionamento. Quest'anno abbiamo avuto Marco Fiorini, che è stato il primo violino dei musici, è stato primo violino del Santa Cecilia, che ha fatto un concerto durante la nostra stagione e ha fatto anche una giornata di master per i ragazzi, quindi proprio perché è importante anche questo aspetto, insomma, formativo.
Perché insensati?
Perché nasce...
Perché il nome è bello, eh?
Sì, ma c'era in realtà un'accademia qua a Perugia che aveva questo nome.
Ah, okay.
E poi a noi ci piaceva questa idea, appunto, perché non è proprio da gente del
ma
tutto...
Ma per me la idea di essere anche un po' in consenso nel fare cose.
Sì, 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 ma l'idea è un po' quella, perché già appunto già siamo musicisti, quindi di per sé tanto, no? Uno deve essere un pochino aperto all'idea, a qualcosa d'altro, insomma, oltre... Alla quotidianità, sì, insomma, del lavoro. E quindi ci piaceva appunto questa idea di provare questa cosa, appunto, che si basa alla fine sulle nostre forze, sul nostro lavoro comunque di volontariato fondamentalmente, quindi in questo senso anche insensato proprio dal punto di vista pratico, ecco. E quindi da qui
è... Mi piace, quindi è proprio insensato. Poi Claudia, diciamo, andiamo con te. Prima di iniziare con te, perché anche Claudia mi pare un po' di cose, perché insomma ne fa un po' di cose durante l'anno, sì, adesso sì. Ne parliamo, però
certo.
Ma è stato un'idea, un consiglio, anzi un'idea mangiato Paolo, che saluto prima di andare via, siccome è compagno di Lucio Dalla e di Battisti, ho fatto mettere una canzone di Lucio Dalla che io non conoscevo, di qualche anno fa, Angeli. Penso che Claudia dice ottimo consiglio,
bellissimo,
e quindi la sentiamo e poi ritorniamo e sentiamo chi ci racconta Claudia. A fra poco.
Sole sull'Europa.
Quanti angeli. Ragazzi, magari ci fosse stato Lucio Dalla, ma mi sa che è stato uno inimitabile, canzone meravigliosa, che lui chiedi, insomma. Paolo ha definito geniale, penso ha ragione,
sì.
Era geniale, veramente era
sì.
Super geniale. Allora, Claudia, che ci racconti? Poi non ci vediamo, insomma, c'è un po' di cose da raccontarci, vai.
Cose sono sempre tante, lo sai, vabbè, non ci siamo visti un po' perché c'è stata
COVID.
La pandemia, tutto quanto. Noi abbiamo continuato a organizzare Ombre in Voce, spostandolo d'estate, e adesso da un paio d'anni ci siamo inventati una cosa nuova, oltre agli eventi estivi, sempre legati alla voce, facciamo una piccola festa della poesia. Sai che il 21 marzo è la giornata mondiale della poesia.
Sì.
Intorno a quella data, 25-26 marzo, organizziamo due giorni proprio di immersione nella poesia, specialmente la poesia orale. Abbiamo invitato Guido Catalano, che è uno degli antesignani del reading letterario in Italia, molto divertente, cioè fa un tipo di poesia molto comunicativa, e verrà da noi a fare un reading appunto il 25 pomeriggio in Biblioteca Gubbia. E poi, come al solito, intorno a un evento più importante ci sono tanti laboratori formativi, un laboratorio di scrittura creativa con i colori, le arti visive, un altro laboratorio di scrittura creativa con l'haiku.
Bello.
Che è la scrittura, no, della forma poetica giapponese breve. Poi chiamiamo spesso i poeti dell'ottava rima, che sono questi poeti della forma antica, del contrasto in ottava. E poi quest'anno abbiamo aperto anche a scritture molto più contemporanee. Abbiamo invitato il vincitore del premio Dubito del 2017. Il premio Dubito è un premio di spoken word, quindi di poesia rap, diciamo, poesia più contemporanea. Quindi partecipano moltissimi giovani ed è molto legato al fenomeno del poetry slam. Si intrecciano le parole, allora comunque il poetry slam è una gara di poesia, e questo ragazzo si chiama Matteo di Genova.
verrà a Gubbio a fare un workshop su questo argomento, perché siamo sicuri che i giovani potrebbero essere interessati, perché anche noi siamo comunque sempre alla ricerca di modalità per avvicinare il pubblico, perché credo che l'educazione del pubblico sia uno dei grandi temi, specialmente nelle cittadine di provincia, dove c'è poca abitudine, si va alle sagre, si va alle grandi feste tradizionali, ma andare, muoversi per andare a vedere qualcosa che non si conosce è più difficile. E quindi bisogna continuare a provarci. In questo periodo noi abbiamo fatto a Gubbio una scuola di scrittura della canzone che si chiama Songwriting Camp, è iniziato a settembre, si sta concludendo adesso, dopo un po' di mesi abbiamo fatto composizione della canzone, produzione, arrangiamento, produzione, adesso c'è un crowdfunding per la realizzazione di una live, insomma tutta una serie di step insieme a questi ragazzi giovani dai 15 ai 35 anni. E vabbè, insomma, 35 sono un po' al limite, però oggi come oggi un sessantenne is the new ventenne, quindi va bene così. Però ecco, legato al discorso della scrittura della canzone, avviciniamo giovani anche alla poesia, forme espressive alternative, diverse, e quindi sempre in un'ottica di educazione, di formazione, di proprio pedagogia dello stare bene attraverso la musica, direi proprio questo.
Adesso di poesia, poi anche per magari. Quanti ragazzi oggi conoscono la poesia?
Guarda, secondo me tanti. Non è così. Bisogna vedere cosa intendi per poesia. Se si intende la poesia dei libri, magari letteraria, una cosa che si fa a scuola, e come tutte le cose che si fanno a scuola, spesso dipende dagli insegnanti come la
presentano. Diciamo.
Ma c'è un crescente interesse intorno alla poesia, specialmente legata alle forme del rap letterario per i giovani, che è una forma contemporanea che si lega a una forma arcaica della poesia proprio orale, che era una forma, voglio dire, i grandi poemi dell'umanità nascono come forma di espressiva orale, poi trasferita sui libri. Ecco, questo periodo storico sta vedendo, secondo me, un ritorno del bisogno della poesia anche per i giovani, per ritrovarsi intorno a qualcosa che non sia di materiale proprio, no? Forse la poesia è l'arte che più di tutte esprime l'immaterialità,
sì.
Ed è anche un luogo di grande sperimentazione, dove sono permesse delle sperimentazioni che forse in ambiti musicali sono meno consentite, sì. Perché sì. C'è un discorso commerciale, sì. Adesso non parlo ovviamente della musica classica, ma per quanto riguarda i giovani, quando vengono a fare un corso di scrittura della canzone vogliono fare la hit, vogliono andare
qui ed è il momento, certo. Invece dovete manita in una zona piccola, no? Come può essere, come piccola, non perché
sì,
come Castellone. Quanto è difficile fare cultura? Perché voi fate tante cose, no? Fate master, sì. C'è musica, eccetera. Quanto è difficile fare arrivare la cultura anche fra i più giovani?
Difficile, molto. Noi abbiamo la fortuna appunto di avere un bacino comunque abbastanza grande di utenza, perché la scuola di musica del Trasimeno conta comunque quasi 200 allievi, c'ha sedi in tutto il Trasimeno, abbiamo un grande appoggio dal comune di Cassino del Lago, poi comunque vabbè, poi la scuola di musica c'ha le sedi a Panicale, sì. a Passignano, Tuoro, e quindi c'è l'appoggio anche dal punto di vista delle amministrazioni, però poi di fatto è difficile che i bambini, no, i ragazzi vengano poi di fatto a sentire concerti e partecipino. È difficile perché magari lo vedono come qualcosa di altro, di lontano, no? Un po' come dicevi della poesia, no? E in realtà poi quando riescono a superare quello scoglio, no? Quella barriera, quella paura di qualcosa che sia, no, troppo diverso magari dal loro mondo, dalla loro quotidianità, in realtà poi non lo lasciano più il mondo della musica, anche della musica classica in realtà, perché poi in realtà la musica classica secondo me a volte è anche molto più alternativa, no? Magari a volte di altro, e quindi i ragazzi che riescono a avvicinarsi poi difficilmente se ne riallontanano, comunque rimane una passione grande, e quindi sì, piano piano bisogna lavorarci. Chiaramente poi il problema è che bisogna lavorare anche sulle famiglie, perché chiaramente no, a noi piacerebbe che ci fossero anche i giovani, no? Quindi i più piccoli, però chiaramente la famiglia deve essere educata, però chiaramente secondo me lavorando oggi sui giovani poi piano piano, certo, i risultati secondo me di questo lavoro lo vedremo fra
un po' di tempo,
parecchi anni, fra una decina d'anni insomma, però credo che educando poi i piccoli piccoli, io ho lavorato tanto con i bambini nelle scuole come esperto di musica esterna, quindi lavorando proprio dai 3 anni in su, sì, la musica va fatta sempre, sì, perché poi dopo da lì, no, si educa le famiglie, si educa il contorno e si educa il territorio, insomma, poi alla musica, ma a qualsiasi forma d'arte. È proprio per questo che poi noi cerchiamo di utilizzare varie forme d'arte, perché secondo me l'importante è fare arte, che sia musica, che sia poesia, che sia teatro, no? Però cioè, quello che ci apre
il mondo, sì. Vai, voi fate, ce n'è una che maggiormente, diciamo, c'è più adesione, oppure sono tutte, no, sono uguali?
No, dipende. Negli anni abbiamo avuto di tutto, chiaramente poi se uno ha il nome importante, c'è stato Gabriele Mirabassi, per dire, quindi no, che poi è originario di Perugia, sì, quindi è un nome importantissimo, e allora sì, magari col nome risulta più facile magari riuscire ad avvicinare qualcuno, però dipende, in realtà dipende da tante cose, insomma. Il concerto in sé di musica classica pura, che a volte noi proponiamo e proporremo anche ora il 19, faremo il settimino di Beethoven e suoneremo anche noi proprio dell'associazione, e il 26 marzo che faranno il sestetto Bonciani, farà Tchaikovsky su Venere di Florenza, quindi è proprio classico, puro, quello è ancora più difficile. Però in generale, ecco, c'è per tutti i gusti, insomma, quindi piano piano speriamo che riusciremo
da
ad
avere. Da quanti anni siete quest'anno?
Noi dal 2018.
Quindi sono 5.
Sì, solo che nel mezzo anche noi c'è stato
il Covid
e tutto, quindi sì, una stagione praticamente lavorando. Noi abbiamo la stagione tra febbraio e marzo, quindi quel periodo lì è stato proprio, siamo riusciti a fare 2 date nel 2020 e poi
è stata una stagione.
E anche lì per ripartire
è stata complicata. Claudio, parlando del Covid, no? Tu hai continuato a... Però è stato un lavoro online, no? Anche nel caso tuo, sbaglio.
Sì. Allora, intanto vabbè, durante il lockdown ho capito che si potevano fare lezioni online di canto, quindi mi sono data da fare.
Scarrerata poi.
Ho cercato di fare, perché ovviamente ho capito, cioè, da una parte noi facciamo un festival sulla voce, si chiama Umbria in Voce, nasciamo nel 2015 e piano piano, insomma, ci creiamo questa identità molto precisa, cioè laboratori e spettacoli e concerti sulla voce, con la voce come protagonista, specialmente per delle nicchie, cioè la mia fissazione è quella di riuscire a vincere la sfida di far venire delle persone a vedere cose che non conoscono. È un po' questo, come credo anche la tua.
Sì, sì.
Però perché ti ho detto questo? Perché praticamente durante il lockdown ho capito che tutto questo lavoro che avevo fatto dal 2015 fino al 2020 era finito. Ho pensato, non si potranno più fare le drop, come si chiamavano quelle goccioline che uscivano dalla bocca, non si potrà cantare più. Non mi sono scoraggiata, ho cominciato a lavorare online, in realtà è stato interessante perché mi si sono avvicinate moltissime persone anche dall'estero, e quindi è stato anche un incontro in un altro modo. E poi dopo invece siamo tornati in presenza, anche se tuttora mantengo dei contatti sull'online, cioè, e poi dopo però che succede? Che siccome adesso finalmente si può fare tutto, ovviamente ormai già da un po' di mesi, le persone che lavorano con me online vengono poi a Umbria in Voce, già si sono prenotate per gli appuntamenti estivi che saranno a luglio e a settembre.
È bello perché no, c'è ancora gente.
Sì, sì.
È una bella soddisfazione, penso anche per te, no?
Molto. E beh, si creano delle amicizie, anche perché sono nate in un periodo di grande difficoltà, di isolamento, di paura.
Sì, lo schermo è l'unico amico, no?
Sì.
Per poi parlare con persone.
Ma certo.
Con cui parlare.
Poi sai, la voce è uno strumento che svolge una funzione di emotiva,
sì,
di relazione proprio. Per cui forse lì cercavano più che cantare proprio una vicinanza in qualche modo.
E parlo di Colmi, ovviamente, no, quanto è importante adesso, diciamo, la vicinanza. Lucio Battisti insieme a te, sto bene, la mettiamo così.
Sì, sì, ti piace.
No, dai,
la canzone è bellissima. Oggi è il compleanno di un grande Lucio, domani è il compleanno di un altro grande Lucio.
Due grandi Luci, penso se cantassero, avessero avuto la possibilità di cantare insieme, tu anche a Paolo, no? A giorno d'oggi sarebbe potuto, sarebbe a vedere. Battisti, allora, Dalla, che cantavano
Battisti
insieme.
La vedo difficile.
Dalla forse sì, Battisti, no, Dalla forse.
Battisti è tra i miei sicuramente grandissimi amori come scrittrice di canzoni. Sì, sì. Tutti e due, non saprei quale. Però ieri sera ho visto un documentario su Netflix su Battisti e devo dire mi sono commossa. Era un personaggio molto particolare, molto diverso da ma grandi geni tutti e due.
Assolutamente. Quindi Lucio Battisti, insieme a te, sto bene. A fa poco, ragazzi. Cauri, beh, pezzo meraviglioso, poi c'è un veramente un fermento di tante. Beh, mi piace. Parlavamo durante la musica, mi piaceva perché c'era questo scambio di opinioni, no? E tipo, diciamo che forse un programma che ha paga qua a Rumi è che ha pochi posti, e invece per offerta che c'è, sarebbe bello che avesse ancora più posti, no? Di teatri, di posti aperti, posti a chiuso, perché offerta è tanta. E sono tante, no? Insomma, adesso non so, penso a, oltre a voi due, o a vostre due realtà, penso a chi ho avuto con dei precedenti, e spesso si trova questo discorso di tanta offerta ma pochi spazi, ed è un peccato, no?
Perché
c'è tanto fervore da una parte, tanta offerta, no?
C'è un problema di spazi, c'è un problema di politiche sulla musica dal vivo, sullo spettacolo dal vivo, credo, di facilitare, sgravare alcuni pesi fiscali, alcune politiche della SIAE, cioè bisognerebbe differenziare tra eventi sotto i 100 posti e poi sopra 150 massimo. Non ci sono, perlomeno nella mia realtà, dei luoghi. Noi abbiamo una biblioteca, i nostri eventi li facciamo in biblioteca, è uno spazio con massimo 90 persone che possono entrare, e poi c'è il teatro comunale. Da noi, diciamo, una certa parte della cittadinanza desidererebbe moltissimo avere un grande palazzetto per fare grandi eventi. Io per il lavoro che faccio, per quella parte di cui mi occupo, mi rendo conto invece che per poter lavorare sulla cultura, e quindi bisogna riuscire a strutturare un rapporto diretto con le persone che abitano nei luoghi. Non è quindi una organizzo l'evento spot di questo famosissimo che ci vengono in 2000-3000 da fuori città, ma tutti i giorni, sempre, durante tutto l'anno. E allora che cosa serve? Uno spazio. Voi avete una scuola di musica, quindi già siete molto facilitati. Noi siamo un'associazione, non abbiamo una vera sede. Per fortuna Gubbio mette a disposizione quello che c'è. Però è vero, è una realtà, non ci sono locali, per esempio, abituati a fare non so, stand up comedy, piccole cose di cabaret, no, cioè
sì.
Un pochino questo l'Umbria forse lo risente questo problema, non so, piccoli spazi off,
chissà. Marietta, poi sei d'accordo?
Sì, no, pensavo magari anche spazi piccoli dove poi puoi condividere anche idee e progetti, no? Quindi da lì diventa un luogo,
e fai anche eventi congiunti e poi da qui
nasce, no? Capito, quindi no, che non è solo un evento in cui ok, arrivo io, ti presento, no, il concerto, ma creo appunto poi, una volta che trovo lo spazio, creo aggregazione, trovo alternative magari anche per i giovani, no? Magari altri, per i giovani e i meno giovani, perché poi non è un problema solo la solitudine oppure il non avere spazi, no, di condivisione, secondo me è per tutte le età,
per
insomma,
tutte le
no?
generazioni.
Quindi, voi da febbraio, mi hai detto da febbraio-marzo.
Sì. Per ora, ecco, poi siamo un'associazione piccola, abbiamo un po' di soci, ma in realtà poi quelli che a lavorare siamo in tre, e quindi siamo chiaramente ognuno col proprio lavoro, eccetera, non è facile riuscire a ingrandire ancora di più, anche perché, come dicevi tu, appunto, a livello poi burocratico e organizzativo è difficile, molto, oltre che poi a livello economico, perché chiaramente noi siamo poi dell'idea che l'arte vada pagata, i musicisti vanno pagati, è un lavoro, quindi noi purtroppo per chiamare comunque chiaramente i musicisti c'è un costo. Ed è giusto che ci sia, e quindi non è facile riuscire, nonostante ci abbiamo l'aiuto del comune, il patrocinio, il sostegno del comune, però poi alla fine
Ci
vorrebbe proprio uno scarto, un salto,
uno scatto,
uno scatto grande. Cioè, allora la gente spende 25-35 euro per mangiare al ristorante, ma fanno fatica a pagare un biglietto.
Il Covid questo non ha aiutato, perché no, il teatro, esatto, la cultura, esatto, il cinema.
Sì, c'è stato proprio una. Insomma, però ecco, voglio dire, il lavoro dell'artista va pagato, quindi entrare a un concerto gratis non dovrebbe essere la norma. Però ecco, piano piano lavorando.
Sì, sì, poi sarebbe bellissimo, per carità, un mondo in cui i concerti sono gratuiti per tutti, però, è anche vero che secondo me è anche importante, anche
riconoscere quello che
simbolicamente, no? Pagare i nostri concerti costano 10 euro ingresso, ridotto 5 euro. 10 euro, però è simbolico anche,
certo,
no? Dai un'importanza comunque a quello, certo, che fai. E poi un evento dal vivo non è la stessa cosa di.
Ma dicevamo con qualche gruppo musicale, tutto qua, detto, un conto fai online e un conto andare dentro locale o anche all'aperto e esibirsi, è tutta un'altra.
Ma questo è come anche il cinema.
È tutta un'altra cosa, no?
Andare al cinema o vederlo su una delle piattaforme
è tutta un'altra cosa.
Il teatro.
Parlando un po' di cose belle, 5 maggio, quindi domani. Ho aperto il vostro, il vostro evento. Allora, B Brass Quintet, dico bene, ore 18, quindi ore 18, paesaggi, nome bello, paesaggi.
Paesaggi, perché ogni anno abbiamo dato dei temi diversi alla stagione che abbiamo organizzato. Abbiamo avuto incontri, abbiamo avuto Revolution, Trame, Open dopo il Covid, quindi speranza e apertura insieme. Abbiamo quest'anno paesaggi perché siamo partiti dall'idea dalle varie proposte che ci sono arrivate, e cui appunto era Viaggio sulla Luna, quindi, e un altro era il Souvenir di Florence, quindi paesaggi diversi eccetera, e ci è venuto in mente come di fatto poi la musica è quello che ti apre, no, al paesaggio diverso, quello che ti permette, detta così è un po' poco poetica, mi perdonerai, ma però è così, no? Nel senso, quello che ti permette di viaggiare, di vedere paesaggi altri, non solo poi esterni, esteriori, ma anche interiori, no? Un viaggio in se stessi, nella propria interiorità, e quindi paesaggi in questo senso, perché alla fine poi ricomprende un po', secondo noi, quello che poi la musica fa, no? Quello che ti permette di vedere, di andare, insomma, oltre alla quotidianità e oltre a te stesso, insomma. Sì. Ecco,
Castel del Lago, giusto? Dove di preciso?
In via Bruno Buozzi,
okay.
E nella sede della Scuola di Musica del Trasimeno, e nella sala della musica, appunto. E tanto tutti i concerti sono alle 18.
Perfetto.
Quindi non.
Ricordo i contatti, possiamo chi.
Sì, no? Allora abbiamo un sito web che è insensati, www.insensati.com. Pagina Facebook, Instagram, Insensati, e
basta. Certo, quindi mi raccomando, domani ore 18 a Castelnuovo, paesaggi Insensati, in via, ripetiamo,
via Bruno Buozzi 78,
poi diciamo anche a fine, così non so scuola. Claudia, tornando a te, allora, visto che ho portato sabato 25 domenica 26, una cosa mi ha colpito, a pranzo con i poeti,
sì,
perché a poesia si può andare anche a pranzo, no?
Assolutamente. Perché la poesia, il vino, la musica, il canto stanno molto insieme. Lì si va a pranzo in un cortile di un quartiere della, diciamo, della zona antica di Gubbio, e ci saranno questi poeti che fanno gli stornelli, e quindi li abbiamo già, sono già venuti varie volte, si mangia, si fanno salsicce, pane, vino e poesia. Quella è una situazione molto molto carina. Ma il programma, guarda, per partecipare intanto e vedere le varie cose, io do un'indicazione sul sito, si va su www.umbriainvoce.it/eventi e si trova il nostro programma di questa piccola festa della poesia. E, per iscriversi basta mandarci una mail, diciamo che, vabbè, umbriainvoce@gmail.com, diamo anche la mail. Partecipare è facile, i costi per partecipare ai laboratori sono bassi, insomma siamo sui 15 euro, prezzi popolari. E il costo dello spettacolo di Guido Catalano, che sta già avendo moltissime richieste, quindi affrettatevi a prenotare il vostro posto.
Smettere di fumare baciando tu.
Smettere di fumare baciando, lui fa molto ridere, è molto divertente, ma anche molto intelligente, quindi è un tipo di eloquio,
sì, sì,
che dà gusto. è bello. E lui è sold out in tutta Italia,
quindi da 18
alle 19.30 di sabato pomeriggio, poi vi fermate a cena a Gubbio, si mangia bene.
Anche perché c'è notte bianca da poesia in biblioteca.
Sì, quindi alle 9.30 facciamo una cosa stupenda, perché la nostra biblioteca comunale è molto bella. È veramente un palazzo.
Viva le biblioteche, perché la biblioteca è un piacere, biblioteche.
Viva le biblioteche, perché le biblioteche sono delle palestre di cittadinanza attiva in questo momento. Sono importanti per i libri, ma soprattutto perché i libri collegano le persone, sì, in tante molteplici attività. Lì di sopra, quindi in biblioteca, aspetteremo un gruppo che arriverà, sono sicura. Faremo solo a gruppi, quindi i primi 15-20 che arrivano faranno un itinerario. Abbiamo riempito varie stanze con 9 proposte diverse di omaggi a vari poeti, sia del passato che del presente. Andiamo dalla più recente, Mariangela Gualtieri, a Edgar Allan Poe, a Ungaretti, poi c'è la poesia sudamericana, insomma, tante tante cose.
Commenti perfetti, perché beh, è ricca.
Sì, penso che sarà divertente. Non so, vedremo, perché è la prima volta che...
Però Cauri ha anche cantato. Sentiamo la canzone.
Ma sì, dai, allora vi propongo una canzone pazza, ve lo dico subito. Allora,
già ho visto un attimo tu con gli occhiai.
Sì, sì. È molto buffo, è una vecchia canzone. Sì.
Nomadi con mouse.
Col mouse.
A fa poco. Siamo un po' tutti nomadi con mouse, ci avevi indovinato, perché con mouse si può andare, no?
Da
qualsiasi parte, sì, infatti, quindi. No, beh, mi piace. E sappiamo anche tua figlia che ha partecipato al video.
Sì,
allora, piccola, adesso è diventata
maggiorenne.
Sì. Allora, a tutti e due la domanda che volevo fare, ma se avete un suono nel cassetto? Io dico sempre, fa un anno, facendo adesso passa anche un meno, però un giorno ci piacerebbe realizzare. Vai.
Un giorno mi piacerebbe realizzare, se parlo di progetti culturali, avere la possibilità di creare degli interscambi culturali tra la zona dove vivo e zone straniere, diciamo omogenee come tipicità, quindi piccole zone delle aree interne, ma magari in Francia o in altre zone, per creare degli incontri, dei ponti, quindi formazione reciproca, sì, con festival simili, cioè con chi si occupa della voce, perché quando canti stai bene, e quindi mi immagino tanta gente che sta bene, ecco, insomma, questo è un po' bene, un sogno che ho sempre avuto, e chissà.
Maglia, tu?
Io, cioè, noi, penso, parlo a nome anche di Damiano e Catherine, che sono gli altri due,
salutiamo,
che non l'avevo nominato,
di intervistare,
e ci piacerebbe appunto implementare ancora più l'attività, quindi poter chiamare ancora più gruppi, magari fare più stagioni, fare delle stagioni estive, sempre col problema di prima, senza però sapere dove poi realizzarle alla fine, e poi ampliare l'offerta formativa, quindi per i giovani. E a me piacerebbe, a me proprio personalmente, che di riuscire ad aprire l'aspetto formativo a vari livelli,
cioè,
socioculturali e economici, perché poi appunto il problema è poi che la musica e l'arte a volte è giusto che si paghino, è giusto che, però poi rischiano anche di diventare d'élite, no? E quindi invece secondo me potrebbero essere un luogo anche per l'inclusione, per permettere a tutte le fasce d'età, ma anche di provenienza, quindi di provenienza culturale, perché appunto possano diventare magari perché l'arte poi possa diventare un luogo appunto di inclusione, è un momento per tutti. Quindi in questo senso mi piacerebbe che anche noi riuscissimo in questo, con un mezzo così difficile come la musica classica, però ad aprirlo veramente a tutti. E questo
difficile per conoscerci oppure per appassionarsi?
Tutte e due in generale, però proprio perché a questo punto dopo diventa veramente un obiettivo sociale, e diventa veramente importante anche per il territorio, e non solo a vuote parole, no? Perché uno dice, no,
sì.
Faccio un progetto per il territorio perché è importante, noi lo diciamo sempre, però poi di fatto il problema è che spesso rimane una cosa d'élite, una cosa che sembra inavvicinabile, e invece magari potrebbe essere un luogo diverso, insomma.
Negli altri paesi ad esempio la musica classica è molto più favorita, E quindi molti più giovani vanno ai concerti, vanno, c'è più questa abitudine in Germania, penso ad esempio.
Sì.
Però sì, mi sembra un bellissimo obiettivo. Scusa se non
ho fatto benissimo. No,
stiamo chiacchierando.
No, e ovviamente una canzone che mi suonava forse uno set, perché vedete, fa un anno. Lui dice: è anno che
sta arrivando.
Che vera, certo. E quindi è anno che vera, speriamo anche prima di leggere tutto ciò. Prima di iniziare, fatemi salutare Stefano, mio amico Stefano, che mi sta ascoltando da Mugnano. Quindi lo saluto, grazie Stefano che mi stai ascoltando. Adesso Lucio Daia con E anno che vea, altro pezzo meraviglioso. A fra poco. L'anno che vea, ragazzi, qui abbiamo parlato di, fa un anno, ci piacerebbe, speriamo che di portare fortuna, che si possono fare tante cose belle. Il momento più bello di questa, per Claudia e Margherita, tu, di questa vita culturale così così intensa, il momento più bello che ti ha mostrato di più, e Margherita, questi quasi 4 anni, no, quest'anno,
sì,
momento più,
sì,
che ti è rimasto, sì, impresso, tutti i momenti belli, però uno che va rimasto, se c'è.
Ci sono tanti momenti belli, quando vedi che la cosa che fai viene capita, quello è un momento sempre di grande riconoscimento, no? L'anno scorso, ad esempio, cito uno a caso, ma sono veramente tantissimi,
sì, sì.
Però l'anno scorso è venuta una formatrice a fare un laboratorio da noi, era una sua sperimentazione, perché noi siamo molto aperti, se qualcuno ci dice vogliamo fare una cosa, proviamo a fare. Lei voleva fare questo suo piccolo inno all'universo con un corale che aveva composto lei, basato su una poesia sufi, quindi una cosa molto particolare. Va bene, facciamo questa cosa. Sono arrivate 60 persone. Mazzola. Da tutta Italia, e siamo andati in un luogo del centro storico, quindi all'aperto, a sfruttare un'acustica molto particolare che c'è lì, ed era bellissimo vedere tutte queste persone che andavano in un luogo a cantare semplicemente così.
Sì, sì.
E questi sono momenti che se tu non li favorisci non esistono, perché lei non è famosa, non fa le cose,
sì, sì.
Ma bisogna andare a guardare quello che c'è in basso, secondo me.
Guarda, mi fa in mente un termine che fu utilizzato una volta, e utilizzato qua per parlare di una realtà, invisibilità, no? Perché spesso sono persone invisibili che fanno cose belle,
esatto,
e sì, nessuno, sì, le conosce, no?
Sì.
Poi basta poco, niente, no? Fa mettersi un po' di volontà e impegno, e quelle persone diventano persone che esistono.
Esatto, guarda,
che
questa
vivono.
Cosa della visibilità adesso, secondo me, i social hanno un po', no? Sei molto visibile, hai milioni di like, magari fai delle cose che rasentano la spazzatura, perché succede. E cose, persone in carne e ossa, bravissime, grandissimi artisti, invisibili. Ecco, bisogna rimettere un po' d'ordine.
Per questo dico, sì, sì. Maria, tu?
Allora, un messaggio che ci è arrivato da una signora che ci segue, che spesso torna, perché poi è bello anche quello, è un momento bello,
gente,
quando le stesse persone le ritrovi, perché credono in quello che fai e si fidano, magari anche senza che aver visto il programma, ma sanno che quello che hai scelto, quello che proponi, sicuramente è fatto con passione, col cuore, e che è un prodotto di qualità, quindi vengono sulla fiducia. E questa signora ci manda un messaggio. L'anno scorso era l'anniversario di Pasolini, quindi facemmo uno spettacolo con un attore, con Gabriele Valentini, e due di noi hanno suonato, abbiamo creato questo spettacolo con proiezioni, luci e letture dal vivo, e questa signora ci mandò questo messaggio dicendo, ora non ricordo tutte le parole, ma mi è rimasta impressa la frase: è stata una carezza per l'anima, quindi grazie, no? E quindi vuol dire, ok, abbiamo raggiunto l'obiettivo. Nel momento in cui senti che hai fatto star bene una persona, che quella persona, cioè una carezza per l'anima, è una cosa importante, insomma. Quindi ecco, una di quelle soddisfazioni, quei momenti belli che veramente ti danno la motivazione poi per farlo,
e ti dicono no, ti danno una sfida in più per fare ancora,
sì,
ancora meglio,
sì,
no?
Sì.
Se le cose, scusa, invisibilità,
sì, sì, è difficile poi trovare, far uscire, no, dall'ombra chi non è famoso, chi non ha nome, chi, e anche noi appunto spesso abbiamo avuto perle preziose che magari sono sfuggite un po' perché magari non era il nome di più importante, insomma, invece
sono in gamba,
sì.
Allora, prima con Paolo mi ricordavo, mi diceva del suo periodo in cui è nato, ma che è un po' influenzato musicalmente, e in quel periodo, pensando a Battista e poi a Daia, abbiamo parlato anche di De André, altro grandissimo, e di Pino Daniele, altro grande cantautore. C'è una canzone che forse qualcuno si ricorda di Pino Daniele, la sentite e vediamo se la indovinate, poi torniamo per gli ultimi 5 minuti finali, a fra poco. Questa Io so pazzo, perché l'ho conosciuta meravigliosa e qui fantastico. Allora, siamo arrivati alla fine, ragazze, grazie di cuore.
Grazie a te.
Bocca al lupo per tutto.
Viva il lupo.
Ricordiamo i contatti e anche avanti domani, così
domani,
chi non se lo ricorda se lo ricorda. Vai.
Allora, domani a Castiglione del Lago, in via Bruno Buozzi 78, nella sala della musica Franco Marchesini, la sala si chiama a Castiglione del Lago. Abbiamo il terzo evento di idee musicali paesaggi con i Billy Brass Quintet con Viaggio sulla Luna. Trovate tutte le informazioni su www.insensati.com e sui social Insensati, sia su Instagram che su Facebook.
Le ore 18, giusto?
Ore 18, sì.
In via
Bruno Buozzi 78.
Non me lo scordate, domani alle 18 andate a Castiglione. Claudia, grazie, in bocca al lupo.
Viva il lupo! Ricordiamo anche il nostro evento, la piccola festa della poesia, il 25 e 26 marzo a Gubbio in biblioteca. Due giorni con tante cose belle da fare, e venite a trovarci. Quindi, per vedere il programma www.ombrainvoce.it, per avere informazioni e iscriversi ai laboratori, umbrainvoce@gmail.com. siamo come tutti su Instagram e su Facebook e ovunque, ma soprattutto siamo a Gubbio, quindi un posto che riaccoglie la città dei ceri, che sappiamo fare festa. Venite a pranzo con i poeti, che ci si diverte.
Assolutamente. Se vi chiedo qualcuno perché andare a Gubbio o perché andare a Castiglione, chi rispondeste?
Rispondi tu.
Vai io.
Ma perché andare a Gubbio? Allora, a Gubbio veniteci il 15 maggio, perché c'è la festa dei ceri.
Prima per il maggio c'era marzo.
Prima di maggio c'è marzo e c'è la festa della poesia, quindi è ovvio che siamo un popolo che fa festa.
Te mai?
A Castiglione del Lago si respira musica sempre, da tutte le età, tutti i bambini sono passati dalla scuola di musica, quindi passate anche voi, insomma.
Come mano commento, quindi andate, ragazzi. Grazie di qua, in bocca al lupo.
Grazie,
a presto,
grazie.
Vi aspettiamo,
grazie.
E vi aspetto con me, ci sentiamo via audio, sempre per audio, ogni sera dalle 20:30 alle 22, con altre storie, altre belle storie da raccontare, belle persone da conoscere. E poi sabato prossimo, quando siamo a Frutta alle 15:17, con dei ragazzi speciali che mi aiuteranno nella conduzione. Chi, ragazzi? E dovete, per scoprire, dovete sintonizzarvi su alifonia.com e ascoltarmi. Vi lascio con due canzoni: Una donna per amico di Battisti, una canzone penso che molti la conoscono, e poi una canzone che mi ha consigliato mio amico Stefano, che mi ha ascoltato, da Mugnano, Lucio D'Aria con E Rondini. E quindi due belle canzoni, quindi vi lascio con queste due canzoni, cantate e ballate, come ci sentiamo lunedì. Buona settimana, buon weekend, buon sabato, fate i bravi ancora. Grazie Claudio e grazie Margherita.
Ciao.
A presto, ragazzi. Ciao. Vai con Una donna per amico. Ciao.